Vogliamo aprire le nostre Bibbie alla seconda lettera che Pietro ha scritto, ultima testimonianza scritta che noi abbiamo di Pietro prima che lui andasse al martirio sotto l'imperatore Nerone. E abbiamo già visto nelle settimane passate che secondo Pietro continua il tema di primo Pietro. E quindi abbiamo dato un titolo a questa serie che si intitola Certezze in un mondo di incertezze. In primo Pietro vi ricordate qual era l'incertezza maggiore? Era la sofferenza, era la persecuzione. Queste persone si trovavano a essere perseguitati per la propria fede. Un pastore ultimamente ho sentito un messaggio e diceva: cosa predicheresti come evangelizzazione a persone che appena loro credono in Cristo saranno condannate a morte? E questo è il tema di primo Pietro. Abbiamo visto che Dio ci dà delle certezze anche in momenti difficili. Sappiamo tutti come la prospettiva della sofferenza ci smuove, ci fa sentire destabilizzati. Adesso Pietro affronta lo stesso discorso, ma con un altro tema. Abbiamo ancora bisogno di certezze in un mondo di incertezze, e c'è qualcosa che più della persecuzione ci lascia a volte smarriti e molto, molto pericoloso per noi: il dubbio. Nel giardino Satana ha usato il dubbio per indurre i nostri antenati a catapultare il mondo in una catastrofe totale tramite il loro peccato, una catastrofe che noi vediamo oggi in ogni piccola cosa, dagli acciacchi del mal di schiena alla violenza, al terrorismo, ogni cosa che noi vediamo nel mondo oggi, le malattie. Nei secoli Satana ha usato i falsi profeti per indurre nella Chiesa il dubbio destabilizzante della falsa dottrina. Gesù ci ha avvertito: sorgeranno falsi cristi e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Per combattere questi dubbi creati dai falsi profeti, Pietro ci vuole dare delle certezze indiscutibili. Abbiamo visto finora due certezze. Nei primi due versetti di primo Pietro abbiamo visto la certezza che la fede è un dono prezioso di Dio. E poi, nell'ultima parte che abbiamo appena visto due settimane fa, abbiamo visto la certezza che nella sua potenza Dio ci ha donato tutto ciò che ci occorre per avere la vita eterna e per vivere una vita santa, o come dice nella parola di Dio, pia, su questa terra. Oggi affronteremo una terza certezza e la risposta al dubbio che nasce per questa certezza. Spesso sento questa domanda, e forse sicuramente l'avrò fatta anche io questa domanda, parlando di un tema che a volte ai credenti nemmeno voglio nominare perché abbiamo paura: se Dio sceglie le persone per essere salvate, come faccio a essere sicuro di essere salvato? E se Dio non mi avesse predestinato? Tutto questo è invano? Vogliamo aprire le nostre Bibbie per vedere la risposta che Dio ci dà nella sua parola a primo Pietro, e leggeremo capitolo 1, versetti da 5 a 11 stamattina. Cinque parole molto importanti con cui cominciamo stamattina. Voi per questa stessa ragione. Che vuol dire? Per quale ragione? Un po' come iniziare una frase senza il soggetto o senza sapere di cosa stiamo parlando. Rileggiamo un attimo primo Pietro capitolo 1 versetti 3 a 4 per capirlo. Dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste cose ci sono state elargite le sue promesse e grandissime le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse diventasse partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per quale ragione? Perché Dio ha già provveduto tutto. Siccome Dio ha già provveduto tutto ciò che ci occorre per la vita cristiana, vediamo come continua questo versetto 5. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Qui abbiamo una parte del versetto. Non è proprio un imperativo, ma perché poi ci punterà in una direzione. Ma è molto importante guardare queste parole, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Qui la parola è usata nella vostra Bibbia, se seguite la Nuova Riveduta, è la parola impegno, anche se francamente ho trovato che la Nuova Diodati qui è più precisa, quando dice diligenza. E così sono andato un attimo a guardare al dizionario questa parola diligenza, una parola che ultimamente mi sta risuonando molto nella mia vita, perché ho bisogno di diligenza nella cura della mia famiglia, nel mio lavoro, in ogni cosa che faccio, anche nella cura della salute. Quindi il dizionario dice che è cura attenta e scrupolosa, una premurosa esattezza nell'operare. Francamente il greco è ancora più preciso, quando aggiunge a tutto questo un senso di urgenza. E come vedete al versetto 10 abbiamo poi la stessa parola, è un po' come un sandwich, all'inizio e alla fine ci dà questo concetto. Quindi il messaggio di stamattina è chiamati alla diligenza. Stamattina Pietro ci vuole dare non uno, non due, ma tre motivi per essere diligenti nella nostra vita cristiana. Leggiamo di nuovo tutto il testo, dal 5 a 11, che non è molto lungo. Secondo Pietro 1, da 5 a 11. Dice questo. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno o diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Punto numero uno stamattina, come vediamo nel testo qui, è che siamo chiamati alla diligenza per mostrare la vita autentica di seguaci di Cristo. Siccome Dio ha già provveduto tutto l'occorrente, ora Dio ci chiama, ci invita, ci implora, ci ordina alla diligenza per vivere in modo autentico la nostra vita cristiana. Quando siete entrati, non so se ci avete fatto caso, abbiamo un quadretto un po' nascosto da questo muro ormai, ma un quadro molto importante che rappresenta un po' quello che noi crediamo come Chiesa. E diciamo, noi l'abbiamo chiamato la visione o lo scopo, la missione di questa Chiesa. Noi aiutiamo religiosi e non religiosi a diventare autentici seguaci di Cristo. Perché sapete che ci sono tanti falsi seguaci di Cristo nel mondo. E quindi la nostra meta è di aiutare voi, di aiutarci a vicenda a essere degli autentici seguaci di Cristo. Come? Tramite la sua potenza, prima di tutto. Dio ci ha provveduto tutto ciò che ci occorre, il messaggio che abbiamo già sentito. Questo ci rende, prima di tutto, inescusabili, è vero? Siccome ci ha dato tutto ciò che occorre, non abbiamo scuse nella nostra vita cristiana, ma ci rende anche capaci, ci dà quello di cui abbiamo bisogno per fare esattamente quello che Dio vuole. Quindi, siccome Lui ci ha dato tutto ciò che ci occorre, e a causa della sua opera, siamo chiamati, come dice qui nel testo, urgentemente a dare tutto noi stessi. Noi abbiamo bisogno di vivere urgentemente. Non è un messaggio sul fatto che noi dobbiamo fare qualcosa per essere salvati, sia ben chiaro, perché sentirete delle cose stamattina, forse vi sconvolgerà un pochino. Forse sembrerà che sto parlando del fatto che in qualche modo noi dobbiamo guadagnarci qualcosa per essere salvati, che la nostra opera ci guadagna la salvezza. Ma non è affatto così. John Piper lo illustra molto bene, è un pastore, un autore molto conosciuto. Ha detto: c'è un mondo di differenza tra un matrimonio dove il marito dubita dell'amore della moglie e cerca di guadagnarlo, e un matrimonio invece dove il marito è certo dell'amore della moglie e si sforza diligentemente e gioiosamente di non vivere questo amore indegnamente. Io posso vivere perché ho paura che mia moglie non mi ami e devo fare qualcosa per convincerla, oppure posso vivere, cercare di vivere in modo degno perché so che mia moglie mi ama e non me lo merito. Non so quante volte nella mia vita questo fatto di non meritarmi Melody l'avrò sentito, e ne sono tutt'altro, sono sempre più convinto. Le prime parole di mio suocero quando l'ho conosciuta ha detto: lo sai che non meriti mia figlia? Ha detto: sì, sì signore. Prime parole. Così vivo la mia vita di marito cercando di fare piacere, di vivere in modo degno di una moglie che sicuramente non merito, e nello stesso modo Dio ci ha dato qualcosa e noi dobbiamo vivere a causa di quello che Lui ci ha dato, in modo degno. Ora Pietro ci dice anche come. E se avessi avuto tempo, volevo fare un fogliettino per ognuno di voi, da portarvi a casa nel portafoglio, perché veramente è bellissimo quello che dice qua. Ci dà veramente delle istruzioni su come vivere la nostra vita cristiana. Un riassunto di tutta la gloria e la gioia di chi ha conosciuto Cristo. Dice, sempre al versetto 5, la seconda parte dice: aggiungete alla vostra fede, che abbiamo visto già, questo dono di Dio, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Dio, tramite la fede, ci chiama a operare con urgente diligenza. Qui ho visto nel testo una catena. Vedete come sono incatenate queste parole? Una catena, potrei chiamarla, di santificazione. Ogni parte di questa santificazione è collegata. Il dono della fede apre le porte a questa santificazione. Vi ricorderà sicuramente il frutto dello Spirito in Galati 5:22, è vero? Sono molto simili queste liste, si trovano molte di queste liste nella Bibbia, e queste ci aiutano a vedere che significa la santificazione nella mia vita. Quali sono le cose che devo ricercare, le cose per cui mi devo sforzare? E pensando anche al tema di questo libro, pensate quanto ognuna di queste cose è un contrasto a quello che poi vedremo è la vita dei falsi credenti, dei falsi insegnanti. È molto importante vedere questo contrasto. Adesso guardiamo un attimo queste qualità. Avendo tutto ciò che ci occorre, come dice Pietro, sforziamoci in queste cose. Vediamo prima di tutto che la fede ci spinge alla virtù. Cos'è la virtù? Non è una parola che si sente, anzi, forse si prende in giro pure con questa parola ormai. La virtù è eccellenza morale, bontà. È una riflessione della virtù di Dio. Abbiamo visto la virtù di Dio al versetto 3. La virtù poi, che fa? Ci spinge alla conoscenza. Più vogliamo vivere la bontà morale di Dio, più vogliamo conoscerlo. Non c'è virtù senza conoscenza, ma è anche vero che non c'è conoscenza senza virtù. Osea 4,6 dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, per mancanza di rivelazione da parte di Dio. Noi abbiamo bisogno della conoscenza di Dio. Questa conoscenza parla anche di saggezza. Se leggete il libro di Proverbi è pieno di esempi di questo, come la conoscenza e la saggezza sono due cose parallele. È una saggezza necessaria per una vita virtuosa. Molto interessante che questa parola conoscenza non viene mai usata per i falsi profeti. Semmai al capitolo 3, versetto 12, se volete sbirciare, li chiama ignoranti, che è l'opposto di conoscenza. Ok, dopo la conoscenza, in questa catena arriva che cosa? L'autocontrollo. Pensate anche qui che contrasto con le vite dissolute dei falsi insegnanti. Più abbiamo conoscenza, più ci dobbiamo controllare. L'esempio che mi viene è quello di un bambino. Prima glielo dici, non toccare che è caldo. Poi lo tocca. La prossima volta che tu gli dici non toccare, forse, speriamo, ti ascolterà di più. Così che non deve fare quella cosa e poi andarci a sbattere, andare essere nei guai. Più abbiamo conoscenza, più ci controlliamo. Qui vorrei darvi diversi versetti, perdonatemi, ma sono talmente tanti e belli che io ve li leggo. Sentite un po' questo tema che si trova in tutte le scritture dell'autocontrollo. Primo Tessalonicesi 4,5 dice: senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Proverbi 25,28 dice: l'uomo che non ha autocontrollo, quanto mi piace questa frase, l'uomo che non ha autocontrollo è come una città smantellata, priva di mura. Più impariamo a fidarci di Dio, più impariamo a dire di no a cose che desideriamo, perché riconosciamo che c'è un male in queste, anche se nascosto. Efesini 4,22 dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe, seguendo le passioni ingannatrici. Tito 3,3 dice: perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. L'autocontrollo significa saper respingere i desideri fisici, come la concupiscenza, come la rabbia, come l'ozio. Vi lascio con un ultimo versetto, perché si trova pure in Primo Pietro. Primo Pietro 1,14 dice: come figli ubbidienti, non conformati alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. C'è una catena molto stretta tra conoscenza e autocontrollo. L'autocontrollo, poi, cosa dice il testo, ci spinge? È legato alla pazienza. Mi viene quell'immagine di qualche film militare dove stai aspettando il nemico e tutti sono pronti, vogliono sparare. E il capo del reparto, non so come si chiamano, non sono esperto in militare, dice: aspetta, 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 no, devo sparare, no, aspetta. L'autocontrollo ci spinge per forza alla pazienza. Saper resistere, saper sopportare, perseverare coraggiosamente, scusate, proprio non mi veniva questa parola, coraggiosamente. È una fiducia nel piano di Dio, quando stiamo parlando di pazienza nella vita spirituale. Dio non ha fretta. So che prima ci ha messo fretta in questo versetto, ma c'è anche un senso che Lui non ha fretta. Se non fosse vero, non sarebbero già 2000 anni che stiamo aspettando il ritorno di Cristo, è vero? Dio non ha fretta, ma per buoni motivi. E prima impariamo che Dio non ha fretta, meglio è. Dio ha una prospettiva a lungo termine. Lui non vede soltanto oggi. Vede tutto ciò che viene dopo. Un po' come i bambini. Sto imparando ad avere pazienza col fatto che i bambini vogliono tutto subito. Perché per la loro vita, quei 5 minuti che li fai aspettare è una grossa percentuale in confronto alla mia vita. Penso che le persone anziane in genere sono più pazienti. Perché tanto lo sanno che la vita è lunga. Bisogna avere pazienza. Una prospettiva a lungo termine. E chi più di Abramo nella Bibbia ci mostra l'esempio di pazienza? Dio gli ha promesso delle cose e gli ha fatto aspettare. Davide pure ha detto: tu diventerai re, però prima per 10 anni devi aspettare e soffrire. Dobbiamo imparare la pazienza. Poi la pazienza ci spinge dove? Alla pietà. A me piace molto di più come tutte le traduzioni che ho trovato in inglese traducono questa parola, perché noi quando pensiamo a pietà cosa pensiamo? Pensiamo a misericordia, vero? Abbi pietà di me. No, la parola in inglese è godliness, che dà molto di più il senso. Vivere una vita che riflette il carattere di Dio. Una vita che riflette la santità che Dio ha operato in noi. Una vita anche che riflette la priorità, un apprezzamento per le cose di Dio. Una persona pia è una persona che apprezza le cose che Dio apprezza, che ama le cose che Dio ama, che vuole vivere le cose che Dio vive. Poi vediamo ancora due descrittori qua. Vediamo la pietà ci spinge a che cosa? All'affetto per i fratelli. Sicuramente nel concetto romano, latino, questo era letterale per la famiglia, è vero. Qui in Umbria abbiamo un spiccato senso di affetto, anche a volte se litighiamo con la famiglia. Ma qui nella Bibbia parla sempre di affetto per i fratelli spirituali. La parola proprio letterale è Filadelfia, che prima che diventasse un formaggio smalmabile, era una parola che significava amore per il fratello. Uno spirito di squadra. Penso che venga riassunto molto bene nelle parole di Giovanni, in 1 Giovanni 3, 14 e 16, dove dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Poi al 16 dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Non è a caso che l'ultima parola che Pietro ci dà qua sembra che ha rubato un pochino da Paolo, o più che altro sicuramente lo Spirito Santo l'ha ispirato per dirlo. L'affetto per i fratelli ci spinge a che cosa? All'amore. Sono due parole diverse, affetto e amore qua. Lo definirei il dulcis in fundo, vero? Il dessert. Pietro ci ricorda l'importanza di questo amore. Che contrasto anche qui con i falsi profeti che vedremo. L'amore è la virtù delle virtù. Colossesi 3,14, quanto è bello questo, forse dovremmo usarlo più ai matrimoni, dice: al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E non si può parlare dell'amore senza almeno citare 1 Corinzi 13, versetto 13, dove dice: ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Ora che Pietro ci ha spiegato gli sforzi necessari per una vita cambiata da Dio, ci vuole anche mostrare il valore. Guardiamo i versetti 8 e 9 per la seconda parte di questo messaggio stamattina. Dopo averci spiegato che noi ci dobbiamo sforzare diligentemente a vivere tutte le cose che ho appena descritto, ora Pietro ci dice questo: perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Qui, solo prima di entrare a analizzare tutto il testo, vorrei dirvi che la parola sterili può essere tradotto più letteralmente, come dice anche la Bibbia CEI, la Bibbia, la Conferenza Episcopale Italiana, la traduce senza frutto. E secondo me questa è una traduzione più chiara, questa idea di essere senza frutto, sterile. Quindi il punto numero due stamattina è che siamo chiamati alla diligenza per portare frutto come seguaci di Gesù Cristo. mi piace molto quello che dice Romani 7,4. Dice così: fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto. Dio ci ha salvati per portare frutto. Qui nel testo vediamo che queste opere devono abbondare in noi. Rischio di sembrare un po' come una cosa che ha detto Kennedy molti anni fa, ma non chiederti quanto è il minimo che posso fare per essere ancora considerato un credente, ma chiediti invece come faccio ad abbondare sempre di più nella mia vita per Dio. Secondo Corinzi 9,8 dice: Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Dio vuole in noi l'abbondanza, non vuole la scarsità delle opere buone. Queste opere dovrebbero abbondare in noi, ma anche queste opere ci spingeranno avanti nel rapporto con il nostro Signore Gesù Cristo, come vediamo nel testo. Chi ha vissuto nella sua vita cristiana più anni di me sa che più serviamo Cristo, più dobbiamo dipendere su di Lui, è vero? Più impariamo che dobbiamo veramente dipendere su di Lui per poterlo servire. Più dobbiamo dipendere su di Lui, più il nostro rapporto con Lui cresce. Una persona che ha vissuto tanti anni fedeli al Signore ha un rapporto invidiabile per chi è più giovane nella fede come noi. Colossesi 1,10 dice: perché camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Queste opere non soltanto devono abbondare, non soltanto ci spingeranno avanti nel rapporto, ma sono anche l'antitesi della vita di prima, come dice qui nel testo. Vediamo un contrasto netto tra quello che è l'abbondanza della vita cristiana e chi invece non vive nell'abbondanza delle opere della vita cristiana. Voglio chiarire una cosa: il testo qui non sta dicendo che se non porti frutto non sei credente, necessariamente, ok? Ascoltatemi bene. Sta dicendo che se non porti frutto fai bene a dubitare della tua salvezza. Ci sono credenti che non portano frutto? Fino a un certo punto sì, perché tutti noi siamo peccatori e tutti noi abbiamo momenti alti e bassi. Ma quello che sta dicendo è: se tu non stai vivendo, non stai operando, non stai ubbidendo, fai bene a dubitare. Non c'è nulla di sbagliato nel dubitare a quel punto. Qui dice due cose, fa due illustrazioni. Dice: chi è pigro e non porta frutto non ha capito niente. Qui usa il vedere come immagine. Chi è pigro e non porta frutto non ha capito niente della vita cristiana. Tutti noi possiamo capire questa metafora. C'è molta ironia in questo. Tu dici di essere nella luce, ma non vedi. Chi è che diceva nella Bibbia? C'erano delle persone che dicevano di essere nella luce, ma non vedevano. Chi erano? I farisei. Infatti, Matteo 15,14, Gesù dice questo: lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Chi è pigro non porta frutto e non ha capito niente. Chi è pigro non porta frutto anche e non si ricorda niente. Hai dimenticato tutto quello che Dio ha fatto per te? Hai dimenticato tutto ciò che significa la vita cristiana? Diciamo la verità, il peccato ci disorienta, tutti noi. Ogni volta che tu pecchi, ti spingi verso il disorientamento. Il peccato per cui vivi è il peccato per cui Cristo è morto e ti ha liberato. Primo Corinzi, capitolo 3, versetti 14 e 15 dicono questo: se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo. Però, come attraverso il fuoco. Sì, forse puoi vivere la tua vita cristiana senza ubbidienza, fino a un certo punto. Però sarà una vita buttata via, una vita che non ha senso. Un credente che non opera, che non porta frutto, è un credente fuori di sé. Se cerchi di fare il minimo indispensabile, perché non è una domanda che si sente poco spesso, qual è il minimo che posso fare e considerarmi un buon credente? Se tu pensi che questo è ciò che devi desiderare, quello che tu devi cercare, come vedremo nel testo stamattina, valuta bene la tua situazione spirituale. Rischi di non essere veramente un credente. È proprio ciò che ora ci spinge a fare Pietro. Ci vuole spingere verso il dubbio e anche verso la certezza. Adesso vedremo. Vuole darci certezze e anche dubbi. Il fatto è che non tutti quelli che sono convinti di essere credenti lo sono veramente. Stamattina, in questo posto, c'è una buona probabilità che ci sono credenti battezzati, forse da anni, che non sono nati di nuovo. È un avvertimento per tutti noi. Geremia 17, versetto 9, un versetto molto, molto importante per noi stamattina, per introdurre questo concetto, dice questo: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? MacArthur, in un messaggio che lui ha predicato tanti anni fa, ha affermato questo, che ci sono tre tipi di persone. Ci sono prima di tutto persone che sono convinti della propria salvezza, ma non ne hanno il diritto. Matteo 7,21 dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. C'è un secondo gruppo di persone, persone invece che pensano che nessuno dovrebbe avere la certezza della vita eterna, che dicono che questa è una grande presunzione. Dicono questo: se la mia vita dipende dall'opera mia, sono nei guai, quindi come faccio a sapere? La verità è che se anche una piccola parte della mia salvezza dipende da me, sono nei guai. Mi faccio bene a dubitare. Un po' di ironia la trovo nel fatto che qualche anno fa, quando è morto Papa Paolo Giovanni II, che adesso penso che è diventato santo, beatificato, non so a che punto è nella sua santificazione, mi ricordo il nuovo Papa diceva: pregate, pregate affinché Giovanni Paolo II possa entrare in paradiso. Forse anche per quello che c'è tutta questa fretta di farlo santo. Perché secondo la loro dottrina, finché tu non diventi santo, non puoi avere la sicurezza di essere salvato. Nemmeno il capo della propria religione ha la certezza della vita eterna. Ma è questo che dice la parola di Dio? Vi voglio dare una terza tipo di persona che MacArthur condivide con noi. Dice: ci sono infine persone che dovrebbero vivere con serenità la propria vita cristiana, sapendo che la propria vita è sicura in Cristo. Ogni volta che noi pecchiamo, rischiamo di dire: ma io allora non sono credente. Ma c'è sicurezza, puoi avere sicurezza. Stamattina ti voglio dare sicurezza se sei una di queste persone. Guardate il testo e cerca di considerare in quale di queste tre categorie di persone ti trovi stamattina. Versetti 10 e 11. Perciò, fratelli, impegnatevi, vedete che è la stessa parola di diligenza di prima, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Punto numero 3 stamattina è che siamo chiamati alla diligenza per vivere nella certezza di entrare nel regno di Gesù Cristo. Tu puoi avere certezza che Dio ti ha salvato. Vi ricordate che il cuore inganna. Forse tu hai fatto una preghiera da piccolo, hai firmato su qualche foglio: sì, io accetto Gesù come mio salvatore. Non è quello che ti salva, ma stamattina io ti posso dare, secondo la parola, delle certezze. La domanda quindi che ti faccio stamattina e che mi devo fare anch'io è questa: è giusto che tu ti senti sicura della tua salvezza? Primo punto è questo, che la nostra diligenza mostra che Dio ci ha chiamati. Non stiamo parlando qui, e lo ripeterò fino alla nausea, perché non vorrei che qualcuno uscisse di qua pensando che le tue opere in qualche modo ti salvano. No, le tue opere dimostrano quello che Dio ha fatto nella tua vita, che Dio ti ha chiamato. Primo Giovanni, capitolo 3, versetti da 7 a 9, veramente valgono la pena leggerli, dicono questo: figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Due domande qua, ho per voi. La tua vita riflette una trasformazione divina? Secondo Corinzi 5,17 dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. La seconda domanda che ti faccio stamattina è: se non persevero, posso perdere la salvezza? Considerate quello che c'è scritto in Giovanni 10,28. Gesù dice questo: io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno li rapirà dalla mia mano. Se tu sei salvato, se tu sei stato chiamato, tu non devi dubitare. Non puoi perdere quello che non ti appartiene, perché la tua salvezza appartiene a Dio. E non puoi perdere quello che non hai nemmeno mai avuto, se tu sei una persona che ancora vive nel peccato, persiste nel peccato. Non puoi perdere la salvezza perché non ce l'hai mai avuta. Primo Giovanni 5, 18, 19, lo so che sono molti versetti oggi, ma ci aiutano tanto anche a riempire i buchi di questo pensiero molto difficile. Dice questo: noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Io ho appena detto che la nostra diligenza mostra che Dio ci ha chiamati. La seconda cosa qui che noto nel testo è che la nostra diligenza ci dà sicurezza. È confortante per noi sapere che la nostra santificazione è conferma, è una porta spalancata del cielo, come dice nella parola qui. La nostra diligenza ci permette di non dubitare. Dice: non inciamperete. Sapete che c'è uno là fuori che ci vuole fare inciampare, Satana. Lui vuole che noi inciampiamo. Lui è chiamato l'accusatore dei fratelli, per un buon motivo. Ancora, vale la pena ripeterlo, le opere mi aiutano a guadagnare la salvezza? No, danno solo la sicurezza che la mia vita riflette un cambiamento già avvenuto. Matteo 13,23 dice: ma quello che ha ricevuto il seme, questa è l'illustrazione della la parabola del seminatore, dice: quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che odia la parola e la comprende, egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60, l'altro il 30. E la domanda che ti voglio fare in conclusione stamattina è questo: è giusto dubitare della propria salvezza? Cosa ne pensi? Isaia 32,17 dice: l'opera della giustizia sarà la pace e l'azione della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre. Vuoi avere sicurezza di essere salvato? Se tu hai confidato in Cristo, che quella è la cosa principale, ma anche qua, come vediamo nel testo, se la tua vita riflette questo cambiamento, devi stare tranquillo, devi avere sicurezza e tranquillità. In alcuni casi è imperativo dubitare della propria salvezza. Chiediti stamattina su quale base sono sicuro di essere salvato. La mia vita dimostra che sono salvato? Primo Giovanni 3,10 dice: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Se tu non ami tuo fratello, la Bibbia parla chiaro qua. Una chiesa piena di credenti carnali, sapete, è una chiesa morente. Questa chiesa può essere a un passo dal baratro, a un passo dalla chiusura. Forse mi dirai stamattina, dopo aver sentito queste parole, dici: ma io non ci riesco. Non ci riesco a fare quello che tu descrivi. Non riesco a perdonare il fratello. Non riesco ad amare. Non riesco a vivere la vita santa. Non riesco ad abbandonare quei peccati. Secondo Corinzi 13,5, che è in buona preparazione per la Santa Cena che celebreremo tra pochi attimi, dice questo: esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo. Matteo 3,10 dice: ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Ci sono dei grossi benefici di una vita cristiana coerente. Benefici prima di tutto per noi stessi, per la nostra sicurezza, per i fratelli, perché noi edifichiamo i fratelli con il nostro esempio, e anche per il mondo che ci osserva, la nostra evangelizzazione. Siccome Dio ci ha donato tutto il necessario, siamo chiamati a impegnarci diligentemente a vivere la nostra fede. Filippesi 2,12 dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Ma riposiamo anche nelle parole di Filippesi 1,6: e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.